That's it. Forse ho scritto un po' troppo questa volta, perché non cercherò di andare in fretta, non vorrei togliere tempo poi a Salvatore e ai vostri interventi, però il libro è cospicuo e solleva molti temi che sono importanti da discutere, credo. Qualcuno di voi certamente ricorderà alcuni dei libri di Salvatore Anatoli che sono stati presentati qui a Dossetti negli scorsi anni. Ormai possiamo tracciare un percorso che, secondo una finalità precisa, secondo me almeno, conduce al libro che discutiamo oggi, almeno a partire da Progresso e Catastrofe, che si concludeva con la proposta di un'etica del finito, un'etica della quale Anatoli aveva già impostato i fondamenti nel volume I Nuovi Pagani, ma che restava ancora da pensare organicamente, cioè al di là del ritmo imposto dalla forma di un altro dei suoi testi che abbiamo presentato, il Dizionario dei Vizi e delle Virtù, nella determinatezza dei suoi contenuti. Successivamente, in particolare col libro La felicità di questa vita, Anatoli riempiva questo spazio vuoto del pensiero, della comunicazione e della discussione filosofica, e alcuni di voi ricorderanno che La felicità di questa vita voleva essere quasi un manuale guida per la felicità, un'esortazione a praticare la costruzione della felicità, a farla emergere nelle condizioni limitate e finite della nostra vita. In quel libro la costruzione della vita felice prendeva la forma di un'arte, di una perizia, di un'attività sapiente capace di affrontare virtuosamente ostacoli e difficoltà. Si trattava del progetto di un'etica che non si appoggia alla fede in un Dio, nemmeno in quella del Dio dei cristiani, come Anatoli ha spiegato nel libro La salvezza senza fede, che pure abbiamo presentato qui, né alla speranza di una vita eterna. Per Anatoli la dimensione etica, la dimensione dell'abitare insieme da cui dipendono i comportamenti fondamentali, appare come aspetto radicale della vita fin dalla nascita, poiché noi non siamo puro inizio. Il venire al mondo equivale infatti a un essere posti, e dunque nascere è l'origine di una relazione e in generale è l'aprirsi della relazione uomo-mondo. La nascita racconta l'originarietà di un legame che pone innanzitutto la nostra fondamentale finitezza, poiché esprime immediatamente che noi non siamo autosufficienti a esistere, ma esistiamo solo in quanto siamo nella relazione con altri. La relazione uomo-mondo, ci ha insegnato Anatoli, non è mai una relazione astratta soggetto-oggetto, è fin dall'inizio essere con altri. Dunque possiamo dire che nella nostra origine troviamo la comunità. La comunità, anzi, è originaria, si dispiega come ambiente umano imprescindibile che segna la nostra appartenenza e con essa la nostra identità, la nostra individualità. Questo è il nostro mondo, il mondo umano, quindi direi un mondo essenzialmente politico. Si tratta di farne buon uso. E ho ripreso questi temi perché ne abbiamo visti le volte precedenti, ma perché costituiscono un po' la base, lo sfondo su cui si muove il testo di oggi. Al buon uso del mondo è dedicato il libro che oggi presentiamo e che porta come sottotitolo Agire nell'età del rischio. Superficialmente potremmo allora intendere che ci troviamo in un'età rischiosa, che rende difficile usare bene il mondo. Ma almeno superficialmente si comprende subito che qualsiasi epoca è rischiosa e che è sempre difficile capire cosa significhi uso buono del mondo. Anche perché la parola uso, che ovviamente non viene da usare, può facilmente farci pensare che il mondo, cioè l'insieme delle nostre relazioni e delle risorse che abbiamo a disposizione, possa essere un mezzo che usiamo per raggiungere un fine, il fine della vita buona e felice, e quindi possa essere ridotto uno strumento, sono appunto gli strumenti, le cose che vengono usate, uno strumento di soddisfacimento del desiderio o di una specie di inclinazione alla generica felicità. Questo sarebbe sbagliato, ecco, intendere in questo senso il buon uso del mondo. Allora cerchiamo di capire con maggiore precisione cosa si intende al buon uso del mondo per Anatoli e quali siano, sul parere, i rischi propri e specifici della nostra epoca. Ora, questo libro di Anatoli è, secondo me, un ottimo esempio di un genere filosofico, la cosiddetta filosofia applicata, che sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel panorama editoriale italiano, anche se con risultati talvolta discutibili. Non si tratta tanto in questo genere filosofico di dimostrare delle tesi attraverso quella serrata argomentazione logica che è tipica del genere teoretico, quanto di applicare a questioni concrete tesi filosofiche che si sono altrove sostenute, difese e dimostrate. E quanto fa qui Natoli. I risultati che prima sommariamente delineavo, cioè la sua etica del finito, viene qui calata nell'esistenza dell'uomo contemporaneo e nei suoi problemi tipici. Questi sono esplicitati nei vari capitoli e spesso danno il titolo ai paragrafi del libro. La prima tra le questioni fondamentali affrontate, che compare subito nel primo capitolo, intitolato Il fare e l'agire, è quella del senso del lavoro oggi. Il lavoro tra fatica e opera, il lavoro come emancipazione, l'importanza di poter propriamente appropriarsi del proprio lavoro, la globalizzazione e l'emergenza lavorativa, la differenza tra il lavoro come professione e il lavoro come dedizione. Quello del lavoro è un problema davvero emergente, che certamente va riconfigurato in relazione ai nuovi parametri sociali e economici. Differente è l'approccio di Natoli, che non è quello sociologico, non è nemmeno quello economico. Approccio che per parlarci filosoficamente del senso del lavoro oggi fa riferimento non solo a quegli autori classici della filosofia che ci saremmo aspettati di trovare, come Hegel, Marx e Weber, ma soprattutto ai grandi classici che hanno costruito le basi della nostra cultura occidentale, Omero, Esiodo, Eschilo, Platone, Aristotele, fino a Dante. Il risultato del percorso di Natoli parte dalla constatazione che nella società contemporanea, sto citando, la misura del valore è sancita più dai criteri esterni, la produttività, il risultato, il guadagno, che dalla propria soddisfazione. Non bisogna meravigliarsi allora se molti si immergono febbrilmente nel fare per riuscire, anche se non sempre sanno davvero in che cosa. Ma questo non è concesso a tutti. Ci sono persone che devono adattarsi a quel che fanno senza alternative. Non a tutti è concesso di scegliere, realizzare, come si diceva un tempo, la propria vocazione. Chi può dire a pieno titolo questo è il mio lavoro, in esso e con esso mi realizza? In molti casi, continua Natoli, ci si deve ritenere fortunati già solo per il fatto di averlo trovato. Non resta che adattarsi. Ma non è così, ecco, sottolineerei questo punto di passaggio. Ma non è così. Certo, non si possono cambiare vita e mestiere a proprio piacimento, ma se non è dato rispettare la propria fatica nell'opera, la si può rispettare nella volontà del servizio, assumendo consapevolmente la propria condizione e trasformandola in compito. Questa è l'idea forte che Natoli mette in gioco. Questa esortazione è comprensibile e dipende dall'esigenza di emancipare la logica del lavoro da quella in senso esteso del profitto. Una tale emancipazione coincide con la liberazione dall'asservimento. Non essere asserviti al profitto, al successo, al risultato e così via, vuol dire uscire dalla condizione di servitù, innanzitutto interiore, nei confronti dell'economico, inteso in senso stretto e riduttivo, e inaugurare una logica completamente diversa, quella dell'economia del dono, capace di intendere il lavoro come bene sociale, come attività relazionale finalizzata al bene comune. Mi permetto di muovere subito un'osservazione, così poi introduciamo il dibattito. Forse può servire appunto per il dibattito. La condizione necessaria, anche se secondo il mio parere non sufficiente, che rende possibile la trasformazione dell'opera in compito, nella direzione di un'etica del servizio, e la reciprocità. Natoli lo vede benissimo. La reciprocità, scrive Natoli, è un libero mettersi a disposizione. Però questa specifica libertà non è a vantaggio dell'individuo o il potere dell'individuo, proprio per la sua intrinseca relazionalità. Questa è una cosa che aggiungo io, per discutere. Io posso esercitare una personale benevolenza, ma se l'altro non la esercita a sua volta, la reciprocità non si dà, semplicemente non c'è, e non è il mio potere correre nel mondo. Ora è questa la nostra situazione, e lo è da quando esiste una qualsiasi società. Esistono gli sfruttatori e gli sfruttati, i signori e i servi, i padroni e gli schiavi, oggi come ieri. Natoli scrive: nessuna fatica è sprecata se produce bene. Certo, per molti il lavoro continua a essere una fatica, ma da esso si può ugualmente riuscire a trarre una soddisfazione se lo si vive nei termini di una relazione altruistica e non solo come prestazione obbligata, spesso insoddisfacente. Io questo purtroppo non riesco a condividerlo fino in fondo, anche se mi piacerebbe poterlo fare. Non credo sia bene vivere un lavoro, nel caso questo dovesse appartenere, come molto spesso accade, alla catena dello sfruttamento, come relazione altruistica. Perché ciò rischierebbe di anestetizzare l'insoddisfazione e di ammorbidire la risposta di opposizione e di lotta e la volontà di cambiamento. Insomma, la nostra attuale situazione non si può opporre, io credo, all'economia del dono di cui parla l'autore, che rischia, contrariamente alle sue intenzioni, di essere una forma di pacificazione che non muta i rapporti socio-economici fondati sul profitto. Mentre si può cercare forse di opporre una costantemente rinnovata consapevolezza di tali rapporti, cosa che del resto Natoli sta facendo da anni benissimo, sempre più aggiornata, precisa, gelida, spietata, faticosamente capace di mostrare alle coscienze intorpidite dal consumismo il mostro della disuguaglianza sociale. E proprio al consumo come orizzonte valoriale del nostro tempo è dedicato il secondo interessante capitolo del libro, intitolato Homo Economicus, il denaro, la produzione e il consumo. Tutti gli esseri umani desiderano la felicità, ricorda l'attuale con Aristotele, ma il denaro può dare la felicità. Il denaro come equivalente astratto delle merci, le quali oggi non contano tanto per il loro valore d'uso e nemmeno per il loro valore di scambio, quanto nelle nostre società mediatizzate, post-industriali e post-moderne, per il loro valore simbolico, per quanto e come ci consentono di apparire sulla scena del mondo, di ottenere riconoscimento, consenso, di essere apprezzati e persino amati. Denaro quindi non è soltanto ricchezza come possesso di beni, è espressione di valore, del mio, del tuo valore, perché, come recita la nota pubblicità, io valgo, voi valete. La pubblicità è assolutamente straordinaria, perché la pubblicità che cosa fa? Prende le esigenze potenti e profonde dell'essere umano e le trasferisce nell'ottica del consumo. È perfetta, è una macchina perfetta. Da questo punto di vista, il denaro, dice giustamente Natoli, seguendo Zimmel, è codice di comunicazione. Crea aspettative, genera legami sociali, performa le psicologie, modella le esistenze. Natoli descrive bene l'ambiguità della società del consumo, che da un lato sembra accrescere le nostre possibilità di scelta e la nostra capacità di fruire del mondo. Dall'altro, in realtà, attraverso meccanismi sofisticati di comunicazione, formata i nostri desideri, modellizza i nostri gusti, eterodirige i nostri comportamenti di consumo. La nostra vita diventa un inseguire desideri che continuamente ci trascinano, costituiti per lasciarci continuamente insoddisfatti, in un paradossale movimento statico. Natoli cita Wenders, bellissimo il titolo, Il falso movimento, un movimento che non porta da nessuna parte, se non ad avvinghiarsi sul proprio stesso desiderio. Natoli cita anche il bellissimo dialogo della moda e della morte di Leopardi, per dire che la psicologia del consumatore, desiderante, confuso, mutevole, che si disfa più presto dell'oggetto del suo piacere per non patire la sua fazione e sperimentarne la vanità. Il risultato, direi, è un aggiornamento del divertissement pascaliano. Per evitare questa pena bisogna tenere occupata quanto più si può la vita. È necessario stare sempre in movimento, lavorare dunque per guadagnare, guadagnare per consumare sempre di più. La soluzione indicata da Natoli proviene dalla filosofia di Spinoza, l'autore che mi pare stia alla base di tutto il libro, l'autore che mi pare davvero sia diventato fondamentale nella riflessione di Salvatore, almeno a giudicare da questo testo, non solo da questo, però è una cosa che personalmente mi fa molto piacere. Spinoza scrive: poiché tutto ciò di cui l'uomo è causa e efficiente è necessariamente buono, nessun male dunque può accadere se non da parte di cause esterne. E da ciò Natoli trae: consumare quindi non è affatto un male se si iscrive nel buon uso del mondo, lo diventa se ci si asserve, lo diventa se ci asserve. Perciò Anatoli pensa alla figura di un consumatore attivo, di un consumatore intelligente, di un vero primato del consumatore, vero in quanto edificato a partire da un sapere delle cause e della nostra posizione nell'ordine delle cause, si potrebbe dire appunto spinozianamente. Da un lato, credo, non si può non essere d'accordo con Anatoli e con il suo richiamo all'ascesi, intesa come esercizio, allenamento all'astinenza, come nella tradizione epicurea e stoica, che è al tempo stesso, questa ascesi, comprensione, sapere del mondo e di se stessi. Credo però si debba anche rilevare, non soltanto che, ovviamente, questa è, e lo è espressamente e con tutta evidenza nell'epicureismo, nello stoicismo in Spinoza, una posizione estremamente elitaria, ma soprattutto che l'odierna sofisticata complessità degli strumenti di persuasione di massa programma e costruisce l'apposita figura del consumatore intelligente come ibrido individuo massa, che tanto più pensa di poter dominare il desiderio incarnato nel feticcio merce. Feticcio vuol dire dominio del sensibile per mezzo del significato soprasensibile in esso incarnato, e quello che oggi è il brand, come stile di vita, lifestyle, mindstyle, tanto più ne è dominato. Insegnando agli economisti e laurea specialistica in economia e estetica della comunicazione, io mi trovo a discutere le tesi che lavorano su questi oggetti, mindstyle, no? Stile di vita, brand, cioè vedere come effettivamente si costruisce l'idea di un consumatore che si pensa intelligente, cioè capace di scelta. Tu devi fare in modo che il consumatore pensi di poter effettivamente scegliere in modo libero. Quando riesci a costruire questa figura sei a posto. Naturalmente il consumo è invece eterodiretto dalla costruzione di un orizzonte valoriale imposto surrettiziamente attraverso il brand e le strategie di marketing. A questo punto procederei direttamente all'ultimo capitolo del libro, al quale Anatoli giunge dopo aver discusso argomenti fondamentali come la virtù, la verità, la libertà, tutte cose bellissime, le leggerete, ma andrei in fondo per lasciare spazio a lui. L'ultimo capitolo si intitola Democrazia e virtù civili. Anatoli chiarisce innanzitutto cosa sia la politica e ne individua due sensi fondamentali. Il primo classico, aristotelico, per il quale la politica è quella pratica che permette agli uomini di cooperare insieme in vista del bene di tutti. L'altro, che si impone, noi lo sappiamo tutti oggi che la politica è questa, no? Sappiamo tutti che oggi Aristotele si è evidenziato ormai definitivamente che Aristotele ha ragione. La politica è quella pratica che permette agli uomini di cooperare insieme in vista del bene di tutti, no? Questo oggi ci sembra veramente fuori dal mondo, no? Fuori dal mondo. L'altro, che si impone soprattutto nella modernità, intende la politica come quella potenza che ha il compito di contenere la prepotenza. Questo è un senso fondamentalmente hobbesiano, ma dice giustamente Anatoli, è legato anche a una tradizione agostiniana del pessimismo antropologico, fondamentale. Politica è qui insieme di leggi adatte a contenere una violenza altrimenti naturale dell'uomo sull'altro uomo. Concezione che deriva da un pessimismo antropologico di fondo che appare giustificato dall'esperienza. Questa seconda accezione di politica risulta però temperata, dice Anatoli, dall'idea ad essa complementare di derivazione cristiana, che intende la politica come reciproco servizio. Per cui, sinteticamente, abbiamo come risultato che la politica è, può essere intesa come esercizio del potere che però trova, o, sottolinea giustamente Anatoli, dovrebbe trovare la sua ragione, la sua legittimità nell'esplicazione di un servizio. Ora, la democrazia, come forma della politica, specifica l'essenza del servizio. Nattodi riflette sul concetto di democrazia, su una pagina estremamente interessante, confrontandosi soprattutto con l'analisi di Schumpeter, per il quale la democrazia è in senso stretto un'invenzione moderna, che consiste innanzitutto in un metodo per realizzare il bene comune. Il metodo democratico, e l'accento va posto soprattutto sul metodo, è quell'insieme di accorgimenti istituzionali per giungere a decisioni politiche che realizza il bene comune, permettendo allo stesso popolo di decidere attraverso l'elezione di singoli individui tenuti a riunirsi per esprimere la sua volontà. Siamo proprio a una definizione classica, direi, no? Che sta dentro tutte le nostre teste, esplicitata, ma che sta dentro ciascuno di noi. Ora è chiaro che questa definizione tratta da Schumpeter non chiude, bensì apre tutta una serie di problemi. La democrazia è intesa come rappresentanza, per cui i singoli individui dovrebbero esprimere una comune volontà popolare. L'individuo sarebbe così espressione e incarnazione di una volontà comune. È ovvio che ci si trova di fronte a un'utopia, in quanto l'individuo è in realtà sempre portatore di interessi particolari, e l'idea di volontà comune è un'astrazione. Natori studia con molta attenzione questo paradosso, calandolo nella situazione culturale contemporanea, determinata e quasi dominata dalla pervasività delle mediazioni comunicative, della televisione da un lato e oggi di internet dall'altro, con enorme quantità di informazione incontrollabile e di occulta persuasione che tali dispositivi comportano e implementano. Si tratta di vere e proprie agenzie formative di massa. Questo è un punto, a mio avviso, estremamente importante, cioè non credo ci possa essere un pensiero della politica senza tenere conto di questo oggi, cioè di quali siano in realtà le agenzie formative e di come funzioni. Si tratta di vere e proprie agenzie formative di massa che tendono a destrutturare e trasformare radicalmente il classico processo di costruzione della personalità attraverso la cultura, quello che i tedeschi chiamavano Bildung, la Bildung, che ha avuto certamente ancora nel corso di parte del Novecento il compito di formare la coscienza almeno dell'elite politica, ma che oggi sembra impossibile anche solo ricordare. Cioè questo tipo di formazione della coscienza, credo, veramente non esista più, se non a livello di nicchia. Noi qui facciamo questo lavoro insieme. Nattoni mostra bene come la democrazia come sistema politico non si definisca attraverso la competizione delle elite secondo programmi tendenzialmente razionali, ma si definisca attraverso la competizione delle elite secondo capacità di manipolazione dei dispositivi, mezzi che coincidono con i messaggi tanto quanto i messaggi coincidono con i mezzi. Sì, perché è reversibile questa storia pensata da McLuhan, no? Tra identità di messaggio e mezzo. Il mezzo è messaggio, ma oggi il messaggio è mezzo, perché si adatta fondamentalmente al mezzo di comunicazione. Di fronte a questo, alla complessità sociale e alle emergenze della comunicazione contemporanea, non ci sono ovviamente ricette semplici per il benessere democratico. Nattoni ricorda giustamente che del resto la democrazia procedurale, appunto il metodo, garanzia imprescindibile di ogni effettiva democrazia, di per sé non è sufficiente a evitare l'atomismo sociale, non riesce per sé sola a generare comunità. Capita allora di frequente che gli uomini si considerino reciprocamente come mezzi e reciprocamente si usino, quel termine usare inteso nel suo senso derogatorio, che abbiamo visto e scartato all'inizio. Tuttavia, c'è chi ritiene che per diffonderla sia legittimo la democrazia, sia legittimo imporla. Questo è un grande tema che eventualmente poi si potrà discutere, no? L'imposizione della democrazia attraverso la forza, la potenza. Ma è improbabile, scrive Nattoni, che una democrazia possa essere imposta. Casomai può essere fatta maturare, assecondata. Infatti, un potere diviene prepotente e perfino spietato non tanto quando è normalmente malvagio per la naturale imperfezione degli uomini, ma quando si presenta con il volto del bene. Questo gli permette di arrogarsi il diritto di perpetrare qualsiasi delitto. È un punto sul quale mi sembra molto interessante, sul quale sono molto, mi sento molto in sintonia. Da valutare cosa voglia dire presentarsi col volto del bene, molto interessante. Dunque, il potere politico, per essere servizio, per essere realmente democratico, dovrebbe in primo luogo limitare se stesso, la sua pretesa di assolutezza, la sua pretesa di verità, la sua pretesa di essere il bene. Eppure il potere è gli uomini che lo esercitano. Si comprende allora l'esortazione conclusiva di Natoli, ancora sulla scorta di Spinoza. Contro la violenza bisogna far sbocciare la generosità, che come insegna Spinoza, che il correttore automatico del computer mi corregge continuamente in Spinoza, è la cupidità. Cupidità per Spinoza vuol dire desiderio consapevole, con cui ciascuno si sforza per il solo dettame della ragione di aiutare gli altri uomini e di riunirli in amicizia. Spinoza diceva una cosa assolutamente strepitosa, contrapponendosi ad Hobbes. Hobbes diceva: l'uomo è lupo per l'altro uomo. Spinoza rispondeva: l'uomo è un dio per l'altro uomo. Certo, tutto ciò è molto bello. Si potrebbe però ricordare che questo Spinoza lo scriveva nell'Etica, l'uomo è un dio per l'altro uomo, siamo nella quarta parte dell'Etica, che era un libro, torno all'obiezione iniziale, diciamo così, che era un libro destinato per sua esplicita missione a pochi e non al popolo. Mi sembra allora che tutto sommato Natoli condivida la grande idea fondamentale di Platone: bene sarebbe che i filosofi governassero. Quei filosofi che attraverso l'esercizio ascetico e la meditazione hanno finalmente compreso che cosa voglia dire che l'uomo è un dio per l'altro.